Allora, quando il gioco si fa duro, oggi vi voglio portare un messaggio che è riferito a un personaggio della Bibbia. Personaggio molto famoso e, diciamo, come tutti i personaggi, credo, molto attuale. Un personaggio che ha spiccate doti di leadership, che al giorno d'oggi è una qualità molto ricercata, e che ha fatto grandi cose nel passato. E quindi lo studieremo un pochino. Ovviamente non è esaustiva questo messaggio perché richiederà più passaggi, perché è un passaggio complesso, la storia è molto interessante, quindi vi invito a rileggere tutto il libro di Neemia. E quindi vedremo anche la seconda parte, diciamo, nel prossimo messaggio che faremo. Quando il gioco si fa duro è appunto un titolo che sta a significare che le cose non sono sempre semplici. La nostra, noi viviamo, diciamo, in una società che ci bombarda di messaggi continui che tentano di sedurci costantemente. Ci vogliono sedurre attraverso messaggi che riceviamo costantemente. Ci sono scienze del marketing, della comunicazione, che hanno come scopo quello di, diciamo, ipnotizzarti o di farti comprare cose che in realtà non hai bisogno o che neanche ti immagini di volere. Però, siccome siamo bombardati, cominciamo a desiderarle. La televisione programma l'obsolescenza di tutti gli oggetti, delle cose di cui abbiamo bisogno, e la TV pure ci si mette a proporre diciamo, spettacoli dal reality a cose che ci distraggono dalle cose che sono per noi importanti. Quindi tendenzialmente queste cose servono a evitare di... scusate. A evitare che tu possa pensare alle cose che sono importanti per te. Adesso esagero un po' il concetto, ma questo è quello che è. Se pensate, quando sei a casa, molti guardano la TV, spengono il pilota automatico e guardano quello che ti viene detto. Ti viene detto, quindi ti evita che tu possa pensare attivamente alle tue cose. E quindi la domanda che ci dobbiamo fare è: quali sono le motivazioni che abbiamo noi per fare le cose che ci interessano, sia come esseri umani, ma soprattutto come cristiani? Allora, come cristiani, come viviamo le nostre priorità? Qual è la priorità che ci guida da quando ci alziamo la mattina a quando andiamo a letto la sera? Sono le cose che ci propongono gli altri o sono le cose che vogliamo fare noi? Questa è una domanda semplicissima, ma se ci pensate, è abbastanza profonda, perché io stesso, parlo ovviamente per me, mi alzo la mattina e faccio le cose che vogliono gli altri, che è il mio capo, la mia azienda, e poi arrivo la sera e dico: e quindi cosa è successo? Sì, ho 27 euro stipendio, ma diciamo ho sempre fatto qualcosa per qualcun altro. E questo è un punto di attenzione. Allora il cambiamento quando avviene? Quando avviene, diciamo, nelle zone, nei momenti di crisi o quando lo decido io? Spesso avviene in momenti di crisi perché sono quelli che ci fanno star male. Purtroppo è troppo tardi, perché quando sei in crisi non hai avuto tempo per decidere tu quello che vuoi fare, quindi la crisi ti spinge a fare qualcosa che in realtà ti trovi l'acqua alla gola. E appunto il nostro personaggio della Bibbia si trova insieme al suo popolo in un momento di profonda crisi. E quindi questa crisi lo spinge a fare qualcosa per il Signore. E vediamo un po' cosa ha fatto. Intanto per diciamo ricordarci un po' le tappe storiche, quindi atterrare su una piattaforma che ci dica più o meno dove siamo. Siamo nel periodo, diciamo, 400 anni avanti Cristo, quindi questo è il periodo storico, più o meno quella è la fascia, quindi siamo a 400 anni prima di Cristo e sappiamo che Nabucodonosor conquista per la prima volta Gerusalemme e quindi ne fa la sua caduta. Dopo 11 anni la riconquista una seconda volta perché nel frattempo l'aveva data in gestione. avvia la deportazione dei giudei, quindi degli abitanti di Gerusalemme. Deportazione, appunto, in Babilonia, che dura 70 anni. Questi 70 anni erano stati anche profetizzati da Geremia. Infatti c'è un versetto di Geremia al capitolo 25, versetto 11, dice: tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine, in una desolazione, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Quindi è una profezia che effettivamente si è avvenuta, perché per 70 anni loro hanno servito il re di Babilonia. Quindi dopo 70 anni finisce l'esilio e inizia la dedicazione del nuovo tempio. Nuovo tempio, poi, dopo un altro periodo abbastanza breve, atterriamo nella storia che stiamo per raccontare. Quindi c'è Neemia che vuole ricostruire le mura della città di Gerusalemme. Ok? Allora, vediamo qual è la mappa che ci porterà a raccontare le caratteristiche di Neemia, perché oggi il nostro scopo è capire come è fatto quest'uomo, cosa ha fatto e quali sono gli spunti che possono valere per noi. Allora, vediamo il punto numero uno, dove, come dicevo prima, parliamo di zona di comfort. Quindi, Neemia era in una zona di comfort o no? La seconda è la chiamata. Come mai mi viene in mente di costruire le mura? Nel senso, è strano, ma ci sono delle motivazioni. Numero tre è una persona che agisce sulle ginocchia, un po' controsenso, perché come fai a agire stando ginocchiato? È un uomo d'azione allo stesso tempo, è un attento pianificatore e ha spiccate doti di leadership. Quindi, per chi lavora nel mondo delle aziende, ci sono caratteristiche che oggigiorno tutti vorrebbero nei propri dipendenti. Ma vediamo un po' lui, che stiamo parlando di 2400 anni fa, cosa fece. Allora, vediamo un po' dove si trovava, se era in questa zona di comfort. Zona di comfort cosa vuol dire? Vuol dire che sei in un momento della tua vita in cui stai bene. Hai tutto sotto controllo, sai fare le cose, sono tutte prevedibili, non ci sono sorprese, hai una buona posizione finanziaria, hai una buona posizione sociale. Che vuoi di più? Dici, vabbè, mo è fermo perché sono arrivato qua, non voglio avere complicazioni. E un po' Neemia era in questa situazione, perché è vero che era stato, vittima della deportazione, ma era anche il coppiere del re. Cosa vuol dire il coppiere del re? Lo vediamo al versetto 11 del capitolo 1. Il coppiere del re vuole dire che è in una situazione di assoluto privilegio, perché è in una situazione di estrema fiducia. Il re non è che dà a tutti questa fiducia. Ricordiamoci che il padre di Artaserse, che è il re di cui stiamo parlando, che si chiamava Serse, venne ucciso proprio a letto da un servitore. Quindi l'essere un servitore del re non era proprio una roba di tutti i giorni. E quindi godeva una estrema fiducia e si presume che abbia anche una posizione economica o sociale di alto rilievo, perché veniva considerato. Quindi nella sua situazione ci si verrebbe da chiedere, vabbè, è un po' assomiglia un po' alle nostre vite, adesso noi non siamo copieri del re, ma abbiamo un lavoro, stiamo bene, facciamo le nostre cose, ci adagiamo sulla quotidianità. Per lui in realtà non era esattamente così, perché comunque nella sua testa le priorità del Signore erano costantemente un pensiero. Quindi, essendo costantemente un pensiero, era vigile a capire quali fossero i messaggi che riceveva dal Signore. Ora, la chiamata. Sappiamo che Neemia si trovava appunto a Susa, che è una città della Persia, dove era la residenza del re, e alcuni uomini tornarono da Gerusalemme. Infatti al versetto 2 capitolo 1, che se qualcuno vuole leggere così interrompiamo.
Anani, il mio fratello, e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione e riguardo a Gerusalemme.
Allora, la parola chiave qua è interrogai. Perché dice interrogai e non dice ascoltai? Perché probabilmente tornando non si erano precipitati a raccontargli qualcosa, ma lui era desideroso di sapere qual era fosse la situazione. Quindi l'interrogazione è una serie di domande precise e continuative che servono per capire. Questo denota un suo interesse profondo per la situazione. Quindi Nemia è un, diciamo, un fervente, molto, è molto attento a capire cosa accade, e quindi in questa situazione cosa accade a Gerusalemme. E quelli poi cosa gli risposero? Questo lo leggo io. I superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Adesso questa notizia arriva come un pugno nello stomaco a Nemia, perché diciamo questo fatto che c'è gran miseria e umiliazione è una cosa che lui non può sopportare, perché non è tanto un'offesa personale, ma un'offesa rispetto al Signore. Quindi è, per uno che vive per il Signore è una cosa che non può accettare. E quindi lui, diciamo, ha un grosso shock emotivo da questa roba. Ricordiamoci che allo stesso tempo, sempre facendo un po' di storia, sempre il re, che chiedo di leggere, qualcuno ha scritto lì.
Non appena la copia della lettera del re Artaserse fu letta in presenza di Reum di Simsai, il segretario e dei loro colleghi, essi andarono in fretta a Gerusalemme dai giudei e li obbligarono a mano armata a sospendere i lavori.
Ecco, ci troviamo proprio in questa situazione in cui i lavori furono sospesi, e questo era un altro fattore che aggravava la situazione, o comunque lo star bene di Nemia, e quindi cominciò a star male. La sua reazione fu non certo comune, perché anche noi oggi riceviamo notizie dal mondo di nostri fratelli, o comunque in generale di persone che stanno male, le guerre, le persecuzioni, eccetera. Pensate alla nostra reazione e pensate a quella di Nemia. Nemia fu veramente travolto da queste notizie e fu in crisi per parecchio tempo. Infatti lui stesso dice: quando udì queste parole mi misi seduto, piansi e per molti giorni fu in grande tristezza, digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Reazione del tutto non comune, e direi neanche molto scontata, perché quando riceve una brutta notizia, chi si siede a piangere e a digiunare davanti al Signore? Perché riceve questa notizia del tutto infondata? E quindi, diciamo, lui comincia questo periodo, e qua avviene la chiamata. Vi ricorderete chi è, diciamo, non l'ho scritto, ma è abbastanza intuitivo ricordare chi è questo personaggio sotto l'albero di mele. Isaac Newton. Allora, Isaac, c'è questa storiella, che dice che Isaac Newton non scoprì, ma ideò la teoria della gravitazione dopo un fatto: mentre stava sonnecchiando sotto un albero, una mela si stacca dall'albero lo colpisce in testa e si sveglia istantaneamente e da lì dice, ecco, la legge della gravitazione è fatta così, quindi proporzionale alle due masse, inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra le masse, eccetera. E questo, diciamo, è un po' strano, perché si vorrebbe dire che un'iniezione magica di un'idea mi viene messa nella testa. È un po' improbabile, almeno io lo ritengo molto improbabile. Perché? Perché le cose non avvengono così, la chiamata non avviene così. Nel suo caso, pensate che ha passato la vita a studiare la legge, il moto dei pianeti. Quindi lui costantemente, dalla mattina alla sera, aveva questo pensiero. Quindi, avendo questo pensiero, era con le orecchie aperte, gli occhi aperti, e ogni messaggio gli serviva per costruire il suo scopo, il suo obiettivo. Sarà capitato anche a voi, quando avete un pensiero costante, continuate a rimuginarci. E spesso le idee vi vengono, o quando bevete il caffè, quando, diciamo, pulite casa, o quando si fanno altre cose. E appunto avviene sempre così, in questo pensiero tu fai una pausa, fai un'altra roba che ti viene l'idea. Come mai? C'è un mago che ti dà... No, è dal costante interesse a questa cosa che ti viene l'idea. Nel caso di Nemia è esattamente così. Lui aveva, come ho detto prima, un costante pensiero al servizio per il Signore. Quindi lui era, tutte le mattine si alzava e aveva questo pensiero di come servire il Signore. E quindi ha questa chiamata in cui appunto gli viene appunto in mente che doveva fare qualcosa per il suo popolo. Quindi era nell'illuminazione e nella miseria, quindi gli viene in mente di fare questa roba. Cosa fa lui? No? Come tutti i leader, diciamo, di questo mondo, prende subito, va a parte a manetta, prende l'aereo immaginario e fa quello che gli viene in mente. Comportamento, diciamo, molto umano. Invece fa esattamente il contrario, quindi non fa assolutamente nulla, agisce inginocchiandosi, cioè la sua azione è pregare. Quindi cosa fa? Riprendiamo il versetto che ho detto prima: quando udì queste parole misi seduto, piansi, e per molti giorni fu in grande tristezza, digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Pregò per fare in modo che gli arrivasse una conferma o, diciamo, di questa idea che aveva avuto. La preghiera che fece, non leggiamo perché è abbastanza lunga, ma diciamo si può riassumere in tre punti fondamentali. Racconta, appunto, prega: il Dio è potente, compie sempre i suoi disegni. Quindi questo è il punto fondamentale, cioè Dio è potente e può fare ciò che vuole e compie sempre i suoi disegni, quindi mantiene sempre la parola. Che è poi il punto 2, dice: Dio è fedele e mantiene le sue promesse, quindi tutte le promesse che fa e le profezie che abbiamo avverranno, questo non abbiamo nessun dubbio. E il terzo punto è: Dio è santo ed esige ubbidienza, quindi compie i suoi disegni, mantiene le promesse ed esige ubbidienza. Questo è un punto, diciamo, fondamentale della sua preghiera. Un noto predicatore britannico, Charles Spurgeon, era famosissimo perché era un evangelizzatore perfetto, spendeva molte ore del suo mattino a pregare, quindi si alzava, spendeva ma parecchie ore, cioè, una cosa, diciamo, importante. E aveva questa lista di preghiere e le percorreva tutte le mattine. Un pomeriggio con un amico, prendendo un tè, gli racconta che il giorno dopo sarebbe stata una giornata particolarmente intensa, perché gli impegni che aveva richiedevano un tempo che probabilmente non riusciva ad avere, quindi a gestire queste cose. Gli disse: guarda, comunque non mi preoccupo, perché domani aggiungo 2 ore alla preghiera. Lui dice: in che senso, scusa, non hai tempo per fare le cose e lo sottrai per pregare? Fa sì, io risolvo le cose attraverso la preghiera, non attraverso l'azione. E questo è quello che fece lo stesso Neemia. Quindi non si buttò immediatamente nell'azione, ma si mise in attesa a pregare. È il tempo di agire. Allora, la preghiera non è un bancomat. Pregare non vuol dire chiedere delle cose e diciamo pretendere che queste vengano date. Il bancomat, la tesserina, metti il codice, decidi tu quanti soldi vuoi prelevare in base alla tua disponibilità, punto e finito. La preghiera non è così. La preghiera è un'altra cosa. Mettersi in preghiera, appunto come fece Neemia, in attesa di una conferma della sua, del suo obiettivo, del suo progetto di conquistare le mura, era un'altra cosa. E devi aspettare, devi pregare costantemente, perché la preghiera ti mette in relazione col Signore. Quindi serve per avere lo stesso modo di sentire le cose, lo stesso modo di vedere le cose, lo stesso modo di pensare. Quindi avere il pensiero di Dio nella tua testa non è come la mela, cioè non è che ti viene istantaneamente. Devi pregare e devi cominciare a vedere le cose come fa il Signore. Quindi non è chiedere le cose, ma rispetto a un progetto per avere una conferma. Chiaro? Ok. Allora, abbiamo detto che è il tempo di agire. Come fa lui a questo punto? C'è la chiamata, prega, aspetta, dice, arriverà qualche segno. Certo che arriva un segno. Abbiamo visto nel versetto 2, il re a un certo punto gli disse: che cosa domandi, caro Neemia? Lui subito pregò perché questa domanda fosse una domanda chiave. Perché gli fa questa domanda al re? Perché lui si trova in una situazione di estrema tristezza, quindi servendolo non è che tu dal re vai col musone, cioè devi andare, diciamo, almeno sereno, perché col muso lui ti diciamo, boh, sei qua per servire, diciamo, almeno sì, neutro o sorridente. Quindi, diciamo, portato a fargli questa domanda, appunto gli fa, gli dice: cosa domandi? Lui subito aspetta un attimo, prega il Signore dicendo: Signore, vediamo se è proprio questa la domanda quella giusta. Neemia ovviamente da questa domanda vuole dare una risposta, ma allo stesso tempo deve prendere il coraggio a quattro mani, perché chiedere una domanda al re non è proprio semplice, cioè siamo sempre 2400 anni fa, quindi il re è il re e tu non sei nessuno, e quindi lui cosa fa? Dice: vabbè, proviamo, perché questa secondo me è la chiamata del Signore, e vediamo se effettivamente è così. Quindi col fiato sospeso gli chiede di poter allontanarsi per ricostruire le mura. Quindi gli chiede un congedo per andarsene a Gerusalemme a costruire queste mura. E quindi tenete presente che l'ho letto prima, Artaserse era quello che aveva mandato la lettera per bloccare i lavori, quindi non è proprio semplice che tu hai uno che politicamente vuole fare una roba e tu gli chiedi un'altra roba. Cioè, provate a immaginare lo stato d'animo di Neemia. E a questo punto però arriva la conferma. Quindi cosa fa il re? Consulta con la moglie, ma gli dà quello che Neemia gli chiede. Quindi delle lettere lascia passare, diciamo così. Del legname per costruirlo, e il re gli dà la benedizione. Quindi dice: ok, è convinto, vai, queste sono le lettere. Puoi andare. È ovvio che questo è il messaggio che Neemia stava cercando, perché in questo modo lui ha avuto la conferma che le sue preghiere avevano avuto una risposta. Infatti lo leggiamo nel versetto 8, dove il passo chiave è: il re mi diede le lettere perché la benefica mano del mio Dio era su di me. Ok, allora, un attento pianificatore. Quindi abbiamo visto che il piano era confermato, quindi il Signore gli aveva dato una risposta precisa. Non era frutto della sua diciamo, veemenza della sua azione e così via. Volevo anche sottolineare che Nemia poteva sembrare un uomo, diciamo, soft, però era un uomo d'azione, perché era uno che voleva fare le cose, ma non le voleva fare di testa sua. Quindi, perché abbiamo bisogno di una pianificazione? Perché lui arriva a Gerusalemme e lì si trova, ok? E cosa fa? Comincia a perlustrare. La cosa importante qua da osservare è che lui non parla con nessuno di quello che Dio gli aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme. Quindi non racconta a nessuno, contrariamente invece a quello che fanno, diciamo, i leader di oggi, è pubblicità, slogan, press release, tutto quanto per far sapere. Lui no. Questo è un messaggio per noi. Quando noi abbiamo un progetto, attenzione a essere riservati, perché il nemico è sempre in agguato. E quando il nemico lo sa, fa di tutto per smontarlo. Quindi lui cosa fa? Appunto, comincia ad andare in giro, osserva le mura di Gerusalemme, fa una lista appunto mentale di quanto sono rovinate, quanto c'è da fare, quanti uomini ci vogliono, quante risorse non sono necessarie, eccetera, eccetera. E quindi cosa succede? Succede appunto che fa quello che poi il Signore riconferma 400 anni dopo, che ci dà come insegnamento preciso. Questo vale sia nella vita spirituale, ma anche nella vita, diciamo, di tutti i giorni. E sta in Luca 14:28, che dice: chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se è abbastanza... per vedere se è abbastanza per poterla finire? Quindi il messaggio è: non imbarcatevi in imprese che non siete in grado di portare avanti. Quindi questo vale ovviamente l'impresa e quella spirituale, perché ma vale, si può applicare anche l'applicazione nella nostra vita. Quindi sedetevi, è quello che ha fatto Nemia. Non si è buttato a pesce a costruire un muro, ha fatto dei calcoli precisi. Ora vediamo alle doti spiccate di leadership. Nemia è il pesce rosso e gli altri sono i pesci blu. Perché è un leader? Perché ha avuto la capacità di far vedere agli altri la visione che aveva in testa. Quindi il vero leader è quello che racconta agli altri quello che lui ha nel pensiero, qual è il suo progetto, e riesce a convincere tutti che quella è una cosa da fare. Ovviamente ha un compito difficile, perché è un progetto del Signore, ma essendo del Signore, se lui ha deciso che si deve fare, diciamo, lo compie. Ovviamente ha scelto Nemia come leader per portarlo avanti, perché aveva delle caratteristiche importanti che sono quelle che lui, Nemia, voleva a tutti i costi servire il Signore e rendersi, diciamo, disponibile per questo, per questa impresa. E quindi qua incontra notai, contabili, eccetera, li convince, e questi appunto, come si legge nel versetto 18, quelli dissero: sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. Quindi era proprio un leader, perché li aveva convinti a fare un'impresa. Pensate a ricostruire le mura di una città, non è proprio una cosa banale. Quindi, diciamo, il progetto di Dio stava partendo. Come tutti i progetti importanti, c'è sempre il guastafeste o il detrattore. E infatti nel versetto 19 del capitolo 2 si legge: ma quando Sanballat il coronita e Tobia servo monita e Gesem l'arabo lo seppero, si fecero beffe di noi e ci disprezzarono dicendo: che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? Quindi questo è quello che vi capita, ci capita ogni volta che si ha una grande impresa. C'è quello: ma lascia stare, non funzionerà mai, stai a casa, c'è sempre quello che innesta una parola negativa per scoraggiarti. Questo avviene sempre, costantemente, almeno questa è la mia esperienza, non so voi, ma c'è sempre quello che comincia a innestare pensieri negativi. E questo è il difficile, che poi vedremo nella prossima volta che vedremo il messaggio, perché quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Quindi Nemia comincia da lì ad essere tosto, perché comincia ad avere, diciamo, da una parte quelli che lo vogliono aiutare, ma dall'altra quelli che lo vogliono ostacolare. Allora, c'è una rana, conoscerete questa storiella, immagino, che nuota in una pentola di acqua fredda. Questa pentola nuota poco, e lì gra, tutto contenta, starà. A un certo punto, questo è un piano di induzione, viene acceso questo piano e la temperatura comincia a alzarsi. La rana diventa tiepida, questa temperatura ci vuole. Forse comincia a stare un po' bene questa tempra, perché prima era un po' fredda. Aumenta ancora un po' la temperatura, l'acqua diventa un po' più calda. E la rana comincia a dire, vabbè, comincia a diventare un po' strana quest'acqua, però va bene, dai, non mi dà ancora fastidio. E intanto la rana ovviamente si indebolisce. Temperatura aumenta. E dice, questa temperatura però vabbè non è tanto diversa da quella che c'era prima. Per cui dice, vabbè, va bene, dai, stiamo qua ancora un po'. E si indebolisce ancora più di più. A un certo punto l'acqua comincia a bollire e la rana muore. La rana muore perché si era talmente indebolita che non aveva più la forza per reagire a questo cambiamento progressivo, non così forte, ma non ha avuto la forza di reagire. Sicuramente se fosse stata lanciata nell'acqua a 50-100 gradi, probabilmente con un colpo di zampe sarebbe schizzata fuori. E quindi qual è la morale di questa storia? È la morale della vita di molti. Allora, la vita di molti, perché ci sovraccarichiamo di cose che non ci piacciono e continuano progressivamente a piccoli incrementi ad essere un fardello per noi. Siccome siamo nella zona di comfort, non ci interessa cambiare. Non ci interessa cambiare e moriremo schiacciati dalle nostre vittime, dalle nostre accettazioni di quello che accade. Sicuramente Nemia non ha fatto come la rana. Concludendo, Nemia non ha fatto la rana perché non ha accettato l'esilio e il fatto che il suo popolo era, diciamo, in una situazione pessima. Abbiamo visto che le grandi opere vengono dalla visione di un progetto, non dal caso o dalle cose che ti capitano ogni giorno casualmente. La conferma di ogni progetto deve essere necessariamente vagliata dalla preghiera. E il cambiamento richiede pianificazione e leadership. Come vi ho detto, vi ho raccontato una storia di un personaggio della Bibbia, ma è può essere un personaggio dei giorni d'oggi. E tu, fai la rana o salti fuori dal pentolone? Come cristiano. E se non hai ancora accettato Gesù, cosa fai? Muori bollito o decidi di dare questa zampata e uscire dalla pentola? Allora, riepilogando, abbiamo visto le caratteristiche di questo personaggio. La zona di comfort, che era per lui, come per noi, un'ancora a cui aggrapparci. Abbiamo visto la chiamata, come è venuta e quali sono le conferme. Abbiamo visto che è un uomo di azione, ma agisce sulle ginocchia, quindi sta fermo. Poi abbiamo visto quando ha capito che era tempo di agire. Abbiamo visto che ha spiccate doti di pianificazione e di leadership. Bene, messaggio è terminato e il Signore benedica la sua parola.